Thirst in lingua danese significa assetato. Non è un caso quindi che questa parola, non proprio facilissima da pronunciare, sia stata scelta come nome per un piccolo pub dall'atmosfera nordica, tutto legni e marmi di Carrara, al 615 di Manhattan Avenue, a Greenpoint, il quartiere più a nord di Brooklyn. Al fondo di questo locale lungo e stretto, invisibile a uno sguardo distratto, una porta scorrevole ha custodito fino al 2016 un ristorante assolutamente unico, il Luxus. Creato dallo chef canadese Daniel Burns, talentuoso allievo di René Redzepi, uno dei cuochi che più hanno influenzato la cucina mondiale degli ultimi 20 anni, e dal danese Jeppia Jarnit Bjergso, capo dell'Evil Twin, un eccentrico birrificio nomade. Che cosa aveva di così speciale quel posto? Seguitemi e lo scopriremo insieme. Io sono Eugenio Signoroni e questo è Beer Revolution, il podcast prodotto da Piano P con Birra Baladén che racconta la rivoluzione italiana della birra artigianale. Nel 2014 l'edizione newyorkese della Michelin, la più influente e rinomata guida ai ristoranti del pianeta, ha attribuito al Luxus et Thirst il prestigioso riconoscimento della Stella, un premio a suo modo epocale. Il ristorante di Burns e Jarnit Bjergso, infatti, è diventato il primo stellato sul pianeta a non proporre vino ai suoi clienti, ma soltanto birra. Una vasta selezione di alcune delle migliori produzioni artigianali del mondo, tra cui molte italiane. Scelta rivoluzionaria, una delle tante per la verità, se si pensa che nell'alta ristorazione, il fine dining come si usa dire, la clientela, spesso molto facoltosa, s'aspetta di trovare ingredienti rari e costosi, un servizio impeccabile e vini pregiati. Al Luxus la cucina era per lo più vegetale, il servizio assolutamente informale e del vino, ve l'ho già detto. Eppure, a 8 anni da quella storica stella, la birra non è ancora riuscita a sfondare nel fine dining, anche se qualche piccolo passo avanti è stato fatto. Me lo hanno raccontato anche Giulia Cafiero e Andrea Sala, rispettivamente direttrice di sala e assistant head sommelier del Geranium di Copenaghen, ristorante numero 2 al mondo nella classifica di 50 Best del 2021. Questo è Andrea, origini milanesi ma da 4 anni in Danimarca.
La richiesta non è altissima per quanto riguarda un abbinamento con le birre, perlomeno al nostro ristorante, è prettamente dedicato al vino, però in caso un cliente chieda precedentemente durante la riservazione o anche al momento del giorno stesso, siamo in grado appunto di creare un abbinamento dedicato apposta.
Eppure la birra di potenzialità ne avrebbe parecchie.
Sicuramente la birra è uno di quei prodotti molto molto interessanti, mi piace particolarmente. Come in passato ha sempre funzionato nell'abbinamento anche del menù del Geranium, adesso che è nuovo è solo vegetali e pesce, abbiamo solamente rimosso la carne, sicuramente funziona molto bene rispetto anche agli stili di birra che abbiamo. Però per via appunto della poca richiesta non andremo a scrivere un menù dedicato alle birre, ma avremo sempre l'opzione pronta o saremo sempre aperti mentalmente a crearne uno.
Questo accade in Danimarca, una nazione che di birra ne sa abbastanza, essendo la patria di alcune delle più grandi fabbriche birrarie al mondo, come Carlsberg, Ceres e Tuborg. E in Italia? Beh, da noi la storia dell'abbinamento tra birra e cibo non è meno complicata. Partiamo intanto da un presupposto generale. L'idea di associare una pietanza con una bevanda per ragioni puramente edonistiche è una conquista recente, frutto della modernità. Con un po' di approssimazione si può dire che sia nata con l'invenzione del ristorante alla fine del XVIII secolo. Fino ad allora, vino o birra venivano accostati a un alimento per ragioni nutrizionali o semplicemente perché c'era quello da bere, più che per una scelta gustativa. Per fare un esempio, uno dei più felici abbinamenti tra cibo e birra secondo il gusto di oggi, cioè quello tra la sapidità marina delle ostriche e le note tostate e cioccolatose delle birre scure, le porter e le stout, nasce nelle città portuali della Gran Bretagna tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. E il motivo in questo caso è addirittura economico. Le birre scure erano le meno costose nei pub, mentre le ostriche si vendevano per pochi penny agli angoli delle strade e si potevano mangiare velocemente anche durante il lavoro. Ed è solo uno di decine di esempi possibili.
In un ristorante come il Geranium o magari in altri ristoranti che fanno fine dining, vogliono sbizzarrirsi con il vino, probabilmente. Mentre al pranzo ci sono gli smorbro, una fetta di pane di segole con diversi topping sopra. La bevanda comune è la birra.
Ma torniamo all'Italia. Fino agli anni 60 la birra non era considerata una bevanda da pasto. Per quello c'era il vino. Con l'emigrazione interna verso le fabbriche del nord, però, in molte città cominciarono a diffondersi le pizzerie. Una nuova tipologia di ristorante a cui la licenza commerciale impediva di vendere alcolici che superassero gli 8 gradi. La birra diventò così l'alleato perfetto per la pizza e più in generale per un tipo di ristorazione che, in pieno boom economico, consentiva a tutti, impiegati e operai, di mangiare fuori spendendo poco. Il connubio che è nato in quegli anni si è talmente diffuso che oggi lo consideriamo naturale, scontato, quasi inevitabile, ma ha relegato la birra a un ruolo secondario. Un ruolo a cui Teo Musso, il fondatore del pub e del marchio Baladin alla fine degli anni Ottanta, che avete iniziato a conoscere nelle prime due puntate, non si voleva proprio rassegnare. Tanto che, subito dopo aver avviato il birrificio a Piozzo, decise di andare a proporre le sue birre ai ristoranti in giro per l'Italia.
Quando ho iniziato a produrre ho avuto un momento in cui la gente non capiva che cosa stavo facendo e quindi di conseguenza dovevo intervenire. E l'intervento è stato quello di fondere quello che era la rivoluzione del vino che era in atto, stiamo parlando del fine 1996, inizio 1997, e portare queste birre profumate, tra l'altro le prime birre con dei profumi della storia della produzione italiana, in una bottiglia che alzasse completamente il percepito, che potesse andare sul tavolo di un ristorante con un posizionamento enormemente più alto di quello che era il posizionamento di una birra in quel momento.
Sia chiaro, quando parla di ristoranti Teo non pensa certo alle pizzerie, non a quelle dell'epoca almeno, ma alla ristorazione alta, agli chef stellati o aspiranti tali, che fino a quel momento non avevano mai sentito parlare di birra da servire con i propri piatti.
Nel 1997 seleziono 500 ristoranti ai quali vado a portare 3 bottiglie di Isaac e 3 bottiglie di Super, questo nel lunedì di chiusura, una parte del martedì e poi i giorni che riuscivo a sganciarmi fisicamente andando lì e facendo vivere l'esperienza, stappando una bottiglia e spiegando che la Isaac era una birra dedicata al cibo chiaro, quindi formaggi freschi, carni bianche, pesce, e la Super era una birra dedicata al cibo con una cromia più intensa, quindi a primi piatti, carni rosse e formaggi stagionati.
È un approccio totalmente innovativo, direi anche sconvolgente, non solo per il mondo della ristorazione classica o per i cultori degli abbinamenti, ma per lo stesso mondo della birra, nel quale in realtà qualcosa in quel periodo sta cominciando a cambiare. Nei brewpub dei primi birrifici artigianali italiani, infatti, accanto alle proprie produzioni, si trovano più o meno da subito piatti cucinati con cura e dopo una scelta attenta degli ingredienti. Al pub, insomma, non si va più solo per bere, ma anche per mangiare bene. Talmente bene che il brewpub del birrificio italiano, uno dei pionieri del movimento artigianale, nel 2001 entrerà perfino nella selezione della guida Osterie d'Italia edita da Slow Food. La sfida di Baladin, però, è ancora più ambiziosa. Tanto che non sono molti i ristoranti a seguire inizialmente Teo Musso nella sua missione di evangelizzazione. Ma il seme è stato ormai piantato, bisognerà solo attendere che cresca e sbocci. A metà degli anni 10 del 2000 saranno diversi i cuochi che decideranno di avvicinarsi, più o meno timidamente, alla birra. Tra di loro, uno dei più entusiasti è Davide Oldani. Avrete sicuramente sentito parlare di lui. Oldani è lo chef del ristorante Do, 2 stelle Michelin nel paesino di Cornaredo, pochi chilometri a ovest di Milano. Allievo di Gualtiero Marchesi, Davide ha aperto il suo ristorante nel 2003 con un'idea ben chiara in mente: rendere l'alta ristorazione pop, levarle un po' di orpelli tradizionali e darle una forma nuova. In un percorso del genere è evidente che la birra può giocare un ruolo importante.
Cosa c'entra la birra nel mio modo di vedere la cucina? C'entra molto, direi. C'entra molto perché credo che a pie pari sia entrata nel gota degli ingredienti che compongono una buona cucina. Fine dining per essere moderni o, non lo so, o già vecchi, oppure buona cucina per essere già vecchio come me, credo che debba far parte di un modo di approcciare alla degustazione di un cibo accompagnato a qualcosa da bere.
Secondo Davide Oldani, la cucina dovrebbe essere armonica, equilibrata, fatta di tanti elementi. È un vecchio insegnamento che però vale ancora oggi.
Il mio modo di vedere una cucina equilibrata, dell'equilibrio dei contrasti, una cucina armonica. Insomma, dire armonia è senso di allegria e la cucina deve essere armonica per non ripetere gli ingredienti. Lo scriveva nel 1860 Escoffier, per cui sono passati un po' di anni e credo che quella frase sulla guide culinaire sia molto importante, bisognerebbe rileggerla anche per la salute dell'uomo, cioè non solo per chi cucina in cucina o chi fa la professione che faccio io. La non ripetizione di ingredienti ci permette di stare meglio, di vivere meglio. E quindi la birra per forza deve esserci.
Per Oldani, la birra è un prodotto importante che merita di essere studiato e utilizzato, come ha fatto lui già da tempo nella cucina del Do di Cornaredo.
La prima ricetta era una spuma di birra perché toccando i prodotti, soprattutto liquidi, la morte loro è berli come sono, basta, tout court. Oltre a quello non puoi andare. Per cui da cuoco ho provato facendo una sorta di zabaglione con dentro tuorlo d'uovo, quindi un po' lappante poi a palato, ma alleggerito perché diventava poi una spuma, con questa gelatina di birra.
Un utilizzo che mi sembra cerchi l'essenza del prodotto, proprio come insegnava Gualtiero Marchesi, maestro di Oldani e di altri chef famosi. Ma a lui, al signor Marchesi, come lo chiama ancora Davide con profondo rispetto, la birra piaceva?
Il signor Marchesi era entusiasta di tutte le cose buone che assaggiava, compresa questa birra, compresa la birra, dove metterla, dove posizionarla anche come contenitore, perché lui ricorda a tutti quanti che i primi piatti che io ho visto disegnare, li ho visti disegnare da lui. Parlo di 35 anni fa, per cui era già molto avanti il ragazzo all'epoca.
Malgrado l'interesse di Davide Oldani e di qualche altro chef di primo piano, però, la birra non sfonda. E allora, sapete come si dice, no? Se Maometto non va alla montagna, sarà la montagna ad andare da Maometto. È quello che Teo Musso, a un certo punto, decide di fare per rimarcare ulteriormente la propria convinzione che la birra può essere il giusto abbinamento anche per una cucina raffinata. Nel 2007, a pochi passi dal suo pub e dalla chiesa di Santo Stefano, apre Casa Baladén, un ristorante che in accostamento ai piatti di fine dining propone nient'altro che le birre di casa. E tra quelle che secondo lui si adattano meglio a questo tipo di proposta c'è la Huayan, una birra speziata e fresca che Teo dedica alla sua figlia secondogenita. Se ci pensate, è lo stesso principio rivoluzionario del Luxus, il ristorante newyorkese di cui vi ho parlato all'inizio. Solo che Teo lo applica 6 anni prima di Burns e Yannit Bjergso e lo fa a Piozzo, in provincia di Cuneo, e non a Brooklyn. La strada dell'abbinamento cibo-birra, però, è tutt'altro che diritta e scorrevole. E ancora oggi questa sfida non è del tutto vinta. Ne ho parlato spesso negli ultimi tempi con Marco Bolasco, una delle firme più autorevoli del giornalismo gastronomico. Oggi Marco è direttore editoriale della non-fiction di Giunti. Ma prima di questo incarico è stato per 10 anni al mio fianco nella curatela della Guida Osterie d'Italia e poi tante altre cose. Direttore della guida dei ristoranti del Gambero Rosso, uno dei volti più noti del canale tematico dello stesso editore e, andando più indietro nel tempo, il primo in assoluto a scrivere di birra in Italia.
La cultura della birra in Italia non è mai riuscita a sfondare davvero come fenomeno, cioè alcuni ristoranti ancora oggi hanno magari il loro produttore artigianale di riferimento, che magari è un vicino di territorio, lo propongono come aperitivo o con un insolito abbinamento in mezzo al pasto, alla fine del pasto, ma non è possibile o quasi impossibile trovare un ristorante che offra una vera e propria percorso di abbinamento, di degustazione. I motivi non so spiegarli tutti. È certo che la birra abbia trovato un altro suo percorso di abbinamento all'interno di un'informalità, di una freschezza, di una semplicità che si è espressa in dei locali che nascevano intorno alla birra e che proponevano una proposta gastronomica forse più vicina al concetto di pub, ma anche quella spesso evoluta anche oggi ce ne sono tanti. Probabilmente però la gastronomia tradizionale non ha saputo comprendere la portata, il fenomeno. La birra continuava a essere, continua a essere vissuta un po' come una cosa estrosa, singolare, diversa, ma non come un terreno completo di possibilità, quale io credo che effettivamente sia. Si può fare uno straordinario pasto abbinandolo dall'inizio alla fine con una birra.
Se la scommessa della birra nella ristorazione non è ancora stata vinta fino in fondo, non c'è dubbio che il viaggio in Italia di Teo Musso e poi la decisione di aprire un proprio ristorante a Casa Baladén abbiano rappresentato una svolta importante. Una svolta che ha consentito ai prodotti di tanti artigiani di andare finalmente fuori dai birrifici, i soli luoghi dove fino a quel momento erano stati prodotti e serviti, e di farlo in bottiglie da 0,75 centilitri, la dimensione delle bottiglie da vino per intenderci, con forme particolari ed estremamente riconoscibili. Ora, la bottiglia di per sé non era una novità per il mondo della birra. Vi consiglio di guardare con attenzione un quadro del pittore Édouard Manet per rendervene conto. Si intitola Il bar delle Folies Bergères. È stato dipinto nel 1881 ed è una delle opere più famose dell'impressionismo francese. Tra gli champagne e i liquori posti sul bancone del famosissimo caffè concerto parigino si vedono due bottiglie. Una è sulla destra, proprio accanto all'alzatina con i mandarini. L'altra all'estremità sinistra, un po' nascosta. Sono bottiglie non troppo grandi, con un'etichetta ovale sulla quale si distingue un triangolo rosso. È il logo inequivocabile di uno dei birrifici di maggior successo tra 700 e 800, l'inglese Bass. In Inghilterra, così come in Germania, la bottiglia veniva utilizzata solo per alcune tipologie. Le Weizen, per esempio, birre di frumento bavaresi dai classici profumi di banana e chiodi di garofano, o per l'esportazione. In Belgio, invece, forse per via del fatto che fosse spesso prodotta in monasteri e abbazie chiuse al pubblico, la birra era comunemente imbottigliata. Ed è proprio al Belgio, anche per questo, che Teo Musso si ispira per disegnare la sua bottiglia, a cominciare dalla dimensione.
Lo 0,75, un percorso quasi di filosofia e di rispetto di quello che era la cultura tradizionale della birra belga. La mia mamma birraria, quindi la birra rifermentata, il lavoro fatto partendo da una bottiglia che usiamo ancora oggi per il metodo classico, una bottiglia da 900 grammi da Champenoise, no? È stato quello di andare a creare il vestito per questa bottiglia in modo che fosse completamente diverso da quello che era il mondo dell'identità, il modo di porgersi, no? Della birra stessa. E dopo 6 mesi di nottate tiriamo fuori assieme a Masha, no, che lavorava all'interno del birrificio come cameriera, che aveva fatto l'accademia, e assieme a Gabriele, che era un amico che faceva il grafico, tiriamo fuori quella che è stata la forma scudo dell'etichetta e il fond grafico che ha dato l'identità alle prime due birre artigianali messe effettivamente sul mercato, che sono state Super Baladén e Isaac. Isaac col nome di mio figlio. E Super Baladén, io dico sempre, una sorta di autoincoraggiamento. Dai che ce la puoi fare.
In Italia la birra in bottiglia era piuttosto comune, anche se di dimensioni più contenute, 0,33 o 0,66 centilitri, era quello il tipico contenitore nel quale si consumava. Ma al di là della forma e della dimensione, avrete certamente fatto caso che le bottiglie sono spesso di colore scuro, verde o marrone. Beh, sappiate che non è una questione estetica, ma un fattore importantissimo per la conservazione. Uno dei principali nemici della birra è la luce, in particolare la luce del sole e dei neon. Il vetro scuro ha la funzione di creare una barriera tra il liquido e i raggi ultravioletti, evitando così che nella birra si sviluppi un odore particolarmente spiacevole. Quelli che lo hanno sperimentato in natura dicono che è simile all'odore che emettono le puzzole per difendersi. Bah, sarà. A parte il colore e il materiale, però, le prime bottiglie degli artigiani non avevano molto altro in comune con quelle utilizzate dai produttori industriali. Erano di vetro spesso, mentre quelle che si potevano acquistare al supermercato erano leggerissime. Di volume importante, dagli 0,75 tipici del vino a formati ancora più grandi, con linee estremamente caratterizzanti. Ancora oggi sono le stesse di 30 anni fa, tanto sono legate all'immagine del birrificio. Con queste bottiglie, i birrifici artigianali entrano nelle enoteche, nei primi negozi specializzati in birra, in gastronomia e pasticceria, affermando le proprie etichette come prodotti speciali, di grande qualità. Smettono di essere realtà sconosciute e a piccoli passi entrano a far parte delle abitudini di un numero sempre più ampio di consumatori, perfino fuori dai confini italiani. Nel 2000, infatti, la Super e la Isaac di Baladène, la Tipo Pils e l'Ambrechock di birrificio italiano, vengono portate per la prima volta al Great British Beer Festival di Londra, il più grande e importante festival di birra craft del Regno Unito. A raccontarlo è ancora Teo Musso.
Sicuramente la tappa importante del festival, dove noi abbiamo fatto una presenza per la prima volta con una birra italiana artigianale in questo contesto, con lo stupore quasi di shock da parte dei visitatori, no? Sul fatto che l'Italia fosse anche produttrice di birra che andava al di là di quello che erano le lager che rappresentavano l'italianità industriale. Al di là dell'apprezzare o non apprezzare, che quello secondo me è stato secondario ma non meno importante, no? Era proprio il fatto: ma non è possibile che l'Italia produca birra diversa. Ecco, questo è veramente il passaggio shock.
Due anni prima, nel 1998, era arrivata la definitiva consacrazione in Italia con il Salone del Gusto di Torino, dove sei dei primi artigiani si trovarono per qualche giorno a spillare le proprie birre. I produttori erano diventati nel frattempo 18 e sarebbero aumentati a 39 con il passaggio di millennio. Non erano più, insomma, gli sparuti pionieri di metà anni 80. Tanto che Union Birrai, l'associazione che li aveva riuniti, decise che era arrivato il momento di farli conoscere al grande pubblico. In collaborazione con Slow Food, venne così organizzato uno spazio all'interno di quella che all'epoca era la più grande manifestazione al mondo sulla produzione alimentare di qualità. Negli spazi del Lingotto, in quattro giorni passarono centinaia di migliaia di persone, che rimasero affascinate da queste birre così diverse. Tra loro c'era anche Charlie Papesian, uno dei padri della birra artigianale statunitense.
Fui invitato da Slow Food dopo che l'anno prima ero diventato uno dei pochi membri americani del movimento. Mi chiesero di tenere una conferenza, perciò portai un po' delle mie birre fatte in casa e me ne procurai anche qualcuna interessante per quello che avrei dovuto dire.
Charlie Papesian è una figura centrale nella storia della birra artigianale di tutto il mondo. Nel 1978, subito dopo che il presidente Jimmy Carter ebbe firmato la legge che liberalizzava la produzione casalinga di birra, il cosiddetto homebrewing, e ne consentiva la commercializzazione anche da parte di piccole aziende, Papesian fondò la American Homebrewers Association, il posto giusto per appassionati che, come lui, preparavano pale ale, stout e pils nella cucina di casa. Charlie aveva iniziato già da qualche anno, quando un anziano che lo aveva fatto durante il proibizionismo gli aveva spiegato come procedere. Era il più accreditato, quindi, per scrivere un libro che sarebbe diventato un classico. Fu pubblicato nel 1984 con il titolo The Complete Joy of Homebrewing ed era un manuale pieno di trucchi e segreti per farsi la birra da soli. Ma al Salone del Gusto del 1998, Papesian tenne una conferenza su un argomento molto particolare.
Parlai dell'evoluzione del gusto, mettendo a confronto le tipiche birre, molto semplici, che si bevevano all'Oktoberfest in Germania, le acide belghe e le pils ceche. Ne portai anche una che avevo prodotto nella mia camera d'albergo con un kit preso in un viaggio in Africa. Era una birra di sorgo, un cereale che può sostituire l'orzo, e avevo finito di farla fermentare per un paio di giorni nella mia stanza. Quando la feci assaggiare a chi assisteva alla conferenza, dissi: ecco, questo è il gusto che la birra doveva avere in origine migliaia di anni fa.
Nel 2000, due anni dopo quella prima conferenza al Salone del Gusto, Papesian portò con sé anche una folta rappresentanza di birrai artigiani statunitensi aderenti a un'altra associazione che aveva fondato nel 1979. Beh, le loro birre furono sconvolgenti per il pubblico italiano, che non aveva mai assaggiato nulla del genere.
C'era un gruppo di una ventina di produttori che avevano spedito le loro birre, un'ampia varietà di tipologie, che andava dalle India Pale Ale lupolate ai Barley Wine, dalle Pilsner fino alle Stout, alle Brown Ale e alle birre a fermentazione spontanea. Una varietà davvero straordinaria. Per farvi capire che tipo di reazione suscitarono, vi dico solo che una di queste birre era la Arrogant Bastard Ale del birrificio californiano Stone. Era uscita sul mercato pochi mesi prima, all'inizio del 2000, ed era una ale ambrata, molto alcolica. Aveva tanto, ma proprio tanto luppolo, che le donava un forte aroma e una potente nota amara. E tutto questo spiegava bene quel nome di arrogante bastarda. Mia moglie Sandra si divertì molto a servirla agli italiani.
Papesian ricorda che tra quegli italiani, come dice lui, c'era anche una coppia anziana, marito e moglie. Lei all'inizio era titubante, poi si lasciò convincere ad assaggiare questa birra ambrata e amarissima. La sua reazione fu emblematica di quello che stava succedendo in tutto il mondo.
Mia moglie gliene offrì un goccio senza dirle di cosa si trattasse. Lei ne beve un sorso, alzò gli occhi al cielo e sul viso le comparve un'espressione davvero confusa. Non aveva assolutamente idea di cosa stesse sperimentando. Posò il bicchiere, scosse la testa come se non ne volesse più, poi ci ripensò e ne beve un altro sorso. Alla fine se lo scolò e disse: «Ne voglio un altro». Nessuno aveva mai provato profumi simili e una varietà come quella delle birre artigianali americane. E tutti si chiedevano: ma è possibile che questa sia birra? Siccome però chi andava al Salone del Gusto lo faceva per scoprire sapori nuovi, sia nel cibo sia nel vino, era anche disponibile a farsi stupire e a cambiare idea su ciò che la birra sarebbe potuta essere.
Anche per i produttori italiani presenti al salone e per gli aspiranti tali che continuavano a fermentare nei garage dopo aver imparato a memoria il manuale di Papesian, quegli assaggi sono decisivi e imprimono la svolta definitiva alla rivoluzione della birra artigianale. Ma di questo vi parlerò nel prossimo episodio. Ah, se volete scoprire perché la Hawaiian è una birra così adatta all'abbinamento con il cibo, degustatela insieme a me e a Teo Musso sul sito www.baladin.it. Vi sveleremo tutti i suoi segreti e con quali piatti dovete assolutamente provarla. Alla prossima!
Avete ascoltato Beer Revolution, la rivoluzione italiana della birra artigianale, un podcast di Eugenio Signoroni prodotto da Piano P con Birra Baladin. Adattamento e produzione di Carlo Annese, editing e coordinamento di Giulia Pacchiarini, montaggio di Federico Caruso. Iscrivetevi alla newsletter per essere informati su tutte le nostre serie. pianop.it/newsletter.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18 plus. Hello, saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/save to open a savings account today.
Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.